benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser.
The Kajitsu Restaurant Incipit Playlist. Quinta parte. Marcel Proust alla ricerca del tempo perduto. Herman Melville, Bartleby lo scrivano. Sylvia Plath, Diari. Blaise Cendrars, Prosa della Transiberiana e della piccola Jeanne de France.
Thank you. A lungo mi sono coricato di buon'ora. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso «mi addormento». E mezz'ora più tardi, il pensiero che era tempo di cercare sonno mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Mentre dormivo, non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava d'essere io stesso quello di cui il libro si occupava. Una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V. Questa convinzione sopravviveva per qualche secondo al mio risveglio. Non scombussolava la mia ragione, ma premeva come un guscio sopra i miei occhi, impedendogli di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come i pensieri di un'esistenza anteriore dopo la metempsicosi. L'argomento del libro si staccava da me. Ero libero di pensarci o non pensarci. Immediatamente recuperavo la vista e mi sbalordiva trovarmi circondato da un'oscurità che era dolce e riposante per i miei occhi, ma più ancora forse per la mia mente, alla quale essa appariva come una cosa immotivata, inspiegabile, come qualcosa di veramente oscuro. Mi chiedevo che cosa potesse essere. Sentivo il fischio dei treni che più o meno da lontano, come il canto di un uccello in una foresta, dava risalto alle distanze, descrivendomi la distesa della campagna deserta dove il viaggiatore si affretta verso la stazione più vicina. E il sentiero che percorre è destinato a essere impresso nel suo ricordo dall'eccitazione che gli viene da luoghi nuovi e gesti non abituali, dai discorsi e dagli addii scambiati poco fa sotto una lampada straniera e che ancora lo seguono nel silenzio della notte, dalla dolcezza che si approssima del ritorno. Appoggiavo con tenerezza le mie gote a quelle incantevoli del guanciale, che sembrano così piene e fresche le gote della nostra fanciullezza. Accendevo un fiammifero per guardare l'orologio, quasi mezzanotte. Ma è il momento in cui il malato che è stato costretto a mettersi in viaggio e ha dovuto fermarsi a dormire in un albergo sconosciuto, svegliandosi per una crisi, vede con gioia scivolare sotto la porta una striscia di luce. Che felicità! È già mattino. Fra un momento i domestici si alzeranno e lui potrà suonare. Verranno a portargli aiuto. La speranza del soccorso gli dà nuovo coraggio per soffrire. Ecco, gli sembra di aver sentito dei passi. I passi si avvicinano, poi si allontanano. E la striscia di luce che era sotto la porta è scomparsa. È mezzanotte. Hanno spento il gas. L'ultimo domestico se n'è andato. E bisognerà restare tutta la notte a soffrire, senza rimedio. Mi riaddormentavo e a volte non mi svegliavo più che per brevi istanti, il tempo di sentire gli scricchiolii organici dei legni, di aprire gli occhi per fissare il caleidoscopio del buio, di assaporare, grazie a un momentaneo barlume di coscienza, il sonno nel quale erano immersi i mobili, la stanza, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte e alla cui insensibilità tornavo subito a unirmi. Oppure dormendo avevo raggiunto senza sforzo un'età compiuta per sempre della mia vita primitiva, ritrovato l'uno o l'altro dai miei terrori infantili, per esempio quello che il mio prozio mi tirasse per i boccoli. Terrore svanito il giorno, inizio per me di una nuova era, in cui me li avevano tagliati. Il ricordo di questo avvenimento mi era sfuggito durante il sonno. Lo ritrovavo non appena riuscivo a svegliarmi per scappare dalle mani del mio prozio, ma per precauzione mi circondavo completamente la testa con il guanciale prima di sprofondare di nuovo nel mondo dei sogni. Certe volte, come Eva da una costola d'Adamo, una donna nasceva nel mio sonno, da una falsa positura della mia coscia. Formata dal piacere che ero sul punto di gustare, mi immaginavo che fosse lei a offrirmelo. Il mio corpo, sentendo nel suo il mio primo calore, voleva ricongiungersi ad esso. Mi svegliavo. Gli altri esseri umani mi apparivano molto lontani se li confrontavo con questa donna lasciata da pochi attimi appena. La mia guancia era ancora calda del suo bacio, il mio corpo indolenzito dal peso del suo corpo. Se, come a volte succedeva, il suo volto era quello di una donna che avevo conosciuta nella vita, ero certo che mi sarei consacrato a un unico scopo: ritrovarla.
Sono un uomo piuttosto anziano. La natura della mia professione, negli ultimi 30 anni, mi ha portato ad avere contatti fuori del comune con ciò che direbbesi un interessante ed alquanto singolare genere di individui, dei quali fino ad ora, ch'io sappia, nulla è stato scritto. Mi riferisco ai copisti legali, ovvero scrivani. In gran numero ne ho conosciuti, sia per pratica di lavoro che a titolo personale, e quando volessi potrei narrare svariate storie che forse farebbero sorridere le persone benevole e forse farebbero piangere le anime sentimentali. Ma rinunzio alla biografia d'ogni altro scrivano per pochi momenti della vita di Bartleby, che fu scrivano il più stravagante di quanti abbia mai veduto o di cui abbia avuto notizia. Laddove di altri scrivani potrei scrivere l'intera vita, nulla del genere è possibile nel caso di Bartleby. Ritengo non esistano documenti per una completa e soddisfacente biografia di quest'uomo, il che, per le lettere, è senz'altro una perdita irreparabile. Era Bartleby uno di quegli esseri dei quali nulla è possibile accertare, salvo ricorrere a fonti originali, che in tale caso sono molto scarse. Quanto i miei occhi attoniti videro di Bartleby, questo è tutto ciò che so di lui, oltre in effetti ad una vaga notizia che verrà riferita in seguito. Prima di introdurre lo scrivano, come egli apparve ai miei occhi per la prima volta, sarà opportuno accennare a me, ma ai miei impiegati, al mio lavoro, ai miei uffici e all'ambiente in generale, poiché qualche descrizione al riguardo è indispensabile per un'adeguata comprensione del personaggio principale che verrà presentato. In primis, io sono un uomo che fin dalla giovinezza è stato sempre profondamente convinto che la via più facile sia la migliore. Quindi, benché svolga una professione proverbialmente inquieta, agitata, a volte persino turbolenta, tuttavia nulla del genere mai tollerato venisse a turbare la mia tranquillità. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizioni, che mai fanno appello a una giuria o tentano con ogni mezzo di strappare l'applauso del pubblico, che invece, nella pacata atmosfera d'un tranquillo rifugio, tranquillamente trafficano con i titoli azionari di gente ricca, le ipoteche e titoli di proprietà. Chiunque mi conosca mi considera persona eminentemente cauta. Il fu John Jacob Astor, uomo poco incline agli entusiasmi poetici, non ebbe alcuna esitazione nel proclamare che la mia prima dote è la prudenza, la seconda il metodo. Non ne parlo per spirito di vanità, ma soltanto per annotare il fatto che nella mia professione mai venni trascurato dal fu John Jacob Astor, un nome che, devo ammettere, mi è gradito ripetere, giacché esso echeggia con un suono pieno e orbicolare, quasi provenisse da un lingotto d'oro. Senza remore, aggiungerò che non ero insensibile alla buona opinione del fu John Jacob Astor. Thank you.
Sfondare le barriere. Soffro moltissimo. È un ulteriore guscio della ben circoscritta comprensione. È infranto. A monte, tutti i programmi chiari e definiti. E questo pomeriggio ho ricevuto una lettera dal mio Richard, che ha mandato tutto all'aria. Tranne il mio improvviso guardarmi dentro e scoprire quel che temevo e lottavo per evitare di scoprirlo. Amo quel maledetto ragazzo con tutto quel che c'è in me. E non è poco. Peggio, ancora, non posso smettere. Dato che per giunta sono umana, mi ci vorrebbero 2 o 3 annetti buoni per arrivare a conoscere qualcuno abbastanza da farmelo piacere, abbastanza da amarlo, abbastanza da sposarlo. Dunque, sono in clausura da un punto di vista pratico. Peggio, perché non è proprio clausura, dato che sono circondata da uomini che stanno lì a ricordarmi costantemente che loro non sono Richard. Ho ferito Mallory e forse qualcun altro in un attacco di disgusto. E con Mallory, anche se mi dispiace per la mia crudeltà, non poteva andare altrimenti a questo punto, visto quanto sono disgustata. Lo amo. L'ho amato e lo amerò fino all'inferno, in paradiso e ritorno. Se non altro, questa lettera ha messo fine a tutti i dubbi insidiosi. Sei alta quanto lui, pesi di più. Fisicamente sei altrettanto forte e più in forma, sei più atletica, la tua famiglia, il tuo ambiente, i tuoi amici sono troppo tranquilli e convenzionali per accettarlo o capirlo. E col tempo ti faranno cambiare idea. Con tutto questo, basta. Così via da questa ferita e dalla nausea, da questo folle desiderio di spendere tutto quel che ho per andare a Parigi e affrontarlo con calma, con tranquillità, convinta che la mia volontà e il mio amore possano sciogliere le porte. Via da tutto questo. Ribatto la lettera che avevo scritto in risposta alla sua, che magari non leggerà mai e alla quale probabilmente non risponderà, perché ha l'aria di volere una rottura netta e scrupolosa, come il taglio di una ghigliottina. Stammi solo a sentire un'ultima volta, perché sarà l'ultima. E mi sta nascendo una forza terribile che è figlia tua quanto mia. E allora il tuo stare a sentire la deve battezzare.
Thank you. A quel tempo ero un adolescente. Avevo 16 anni appena e non mi ricordavo già più della mia infanzia. Dal paese natio ero a 16.000 leghe di lontananza, ero a Mosca, nella città dei 1.003 campanili e dalle 7 stazioni. E non mi bastavano più 7 stazioni e 1.003 torri, perché la mia adolescenza era così ardente e folle che il mio cuore, a volta, bruciava come il Tempio di Efeso o come la Piazza Rossa di Mosca, quando tramonta il sole. E i miei occhi rischiaravano strade antiche, ed ero già così cattivo poeta che non sapevo andare fino in fondo. Il Cremlino era come un immenso dolce tartaro dalla crosta d'oro, con le grosse mandorle delle cattedrali tutte bianche e l'oro miele delle campane. Un vecchio monaco mi leggeva la leggenda di Novgorod, avevo sete, e decifravo dei caratteri cuneiformi. Poi, d'un tratto, i piccioni dello Spirito Santo volavano via dalla piazza. E anche le mie mani volavano via, con fruscii di albatro, e queste erano le ultime reminiscenze dell'ultimo giorno, proprio dell'ultimo viaggio e del mare. Eppure, ero proprio un pessimo poeta. Non sapevo andare fino in fondo. Avevo fame, e tutti i giorni e tutte le donne nei caffè, tutti i bicchieri avrei voluto bere e rompere, e tutte le vetrine, tutte le vie, e tutte le case, tutte le vite, tutte le ruote delle carrozze che giravano in turbine sui cattivi selciati, avrei voluto gettarle in una fornace di spade, e avrei voluto triturare tutte le ossa e strappare tutte le lingue e liquefare tutti quei corpi strani e nudi sotto i vestiti che mi mettono paura. Presentivo la venuta del grande Cristo rosso della rivoluzione russa e il sole era una brutta piaga che si apriva come un braciere. A quel tempo ero un adolescente. Avevo 16 anni e non mi ricordavo già più della mia nascita. Ero a Mosca, dove volevo nutrirmi di fiamme. E non avevo abbastanza torri e stazioni che costellavano i miei occhi. In Siberia tuonava il cannone, era la guerra. La fame, il freddo, la peste, il colera e le acque limacciose dell'Amur trasportavano milioni di carogne. In tutte le stazioni vedevo partire tutti gli ultimi treni. Nessuno poteva partire più perché non si vendevano più biglietti e i soldati che se ne andavano avrebbero ben voluto restare. Un vecchio monaco mi cantava la leggenda di Novgorod. Io, il cattivo poeta, che non voleva andare da nessuna parte, potevo andare dappertutto. Neanche i mercanti avevano ancora abbastanza soldi per andare a tentare di far fortuna. Il loro treno partiva ogni venerdì mattina. Si diceva che c'erano molti morti. L'uno aveva 100 casse di sveglie di cucù della foresta nera, un altro delle cappelliere, dei cilindri, e un assortimento di cavatappi, di Sheffield. Un altro casse da morto di malmoe piene di scatole, di conserva e di sardine sott'olio. Poi c'erano molte donne. Donne gambe larghe, a noleggio, che potevano anche servire, casse da morto. Erano tutte munite di permesso. Si diceva che c'erano molti morti laggiù. Viaggiavano a tariffa ridotta e avevano tutte il loro conto in banca. Ora, un venerdì mattina, fu finalmente il mio turno. Eravamo in dicembre. E anch'io partii per accompagnare il mercante di gioielli che andava ad Harbin. Avevamo 2 scompartimenti nell'espresso e 34 forzieri di gioielli di Pforzheim. Cianfrusaglie tedesche made in Germany. Mi aveva vestito a nuovo e salendo sul treno avevo perduto un bottone. Mi ricordo, ci ho pensato spesso in seguito. Dormivo sui forzieri ed ero tutto felice di gingillarmi con la brownie nichelata che mi aveva dato. Ero molto felice, senza pensieri. Credevo di giocare i briganti. Avevamo rubato il tesoro di Golconda e andavamo, grazie alla Transiberiana, a nasconderlo dall'altra parte del mondo. Dovevo difenderlo dai predoni degli Urali che avevano assalito i saltimbanchi di Jules Verne.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.